Capitolo 3. Chi tardi arriva bene alloggia. Per essere ammesso al trasporto, il viaggiatore deve essere munito di apposito biglietto. Articolo 14. Tariffe e condizioni per i trasporti sulle FFSS. Paolo Rubini entrò tranquillamente in un compartimento di prima classe e si sedette guardando il paesaggio che girava intorno al treno lievemente inclinato a sinistra. Tranquillamente. Esatto. I grandi stupori sono come i grandissimi numeri. Che cosa significa 14 quintilioni? È un'espressione quasi priva di senso. È un numero troppo alto per poter dare ancora una sensazione numerica. Così i grandi stupori non stupiscono più. A Paolo sembrò del tutto normale il trovarsi egli in un treno in moto, in un direttissimo, ossia senza il rumore di ferraglia che caratterizza i treni secondari. I grandi treni hanno un rumore più dignitoso e monotonamente sostenuto, si direbbero fatti di metallo che parla in modo più signorile. Un rettangolino di smalto bianco presso lo sportello diceva in nero: "È pericoloso discendere dalla vettura in moto". Discendere? E perché? Neppure un istante egli aveva pensato di precipitarsi dal treno in corsa. Colui che non è esperto nel nuoto non prova affatto l'impulso di slanciarsi in acqua, neppure in frangenti gravi. Paolo non era esperto nel rompersi inutilmente una gamba o peggio. Rimaneva adagiato nella situazione nuova, comodamente, su quei cuscini rossi e vellutati della prima classe, a una velocità sin allora ignorata. Con un fischio breve, come un grido di donna, il treno si insinuò nella galleria sotto la via Nomentana e riuscì nella campagna, costeggiando a larghe curve la sinuosità dell'Aniene. Il buio delle gallerie è nei viaggi quel che gli spazi bianchi sono nei libri, il distacco da un paragrafo all'altro. A quell'ora, dunque, Paolo avrebbe dovuto trovarsi già nel suo ufficio? Trovarsi cioè in una stanzetta senza luce naturale, a tradurre in italiano sdolcinato i sottotitoli inglesi in un film americano della Open Mounted Picture Company. L'ufficio gli sembrava già lontano, non soltanto parecchi chilometri, ma anche nel tempo. Ma era dunque proprio lui, quel Paolo Rubini, che stamane avrebbe dovuto essere laggiù, presso il gelo verde di una lampada d'ufficio, a trasformare per il pubblico italiano il broncio fatale? No, doveva essere un altro, un omonimo, un sosia meccanico, l'uomo automatico da ufficio, con quel po' di cervello e di retorica letterario-commerciale che basti a tradurre l'americano forever in una didascalia più adatta alle platee cinematografiche italiane. E una sera, sotto la luna d'argento, egli le disse finalmente tutto il suo amore, senza confini, la sua passione gigante, eccetera, eccetera. Paolo Rubini sorrise di compassione per quel povero impiegato a 1.000 lire il mese. Ecco, un numero di poche cifre basta ricondurre alla realtà. 1.000 lire il mese, delle quali gli rimanevano esattamente 32 lire e 95 centesimi. Mentre il treno rombava sul ponte Salario e l'intreccio dei travi di ferro sgambettava nella breve cornice del finestrino, Paolo si chiese, con sorridente tranquillità, che cosa avrebbe fatto con 33 lire meno un soldo nella situazione così bizzarramente il destino gli aveva regalato. Quella limitazione finanziaria somigliava alla corda che lega la capra a un piolo in mezzo a un prato. Le permette di pascolare solo entro un raggio definito. La corda di Paolo era lunga esattamente 33 lire meno un soldo. Il suo ragionamento cominciò a filare come il direttissimo sulle rigide rotaie della logica e del calcolo. Anzitutto, la sua missione filantropica non aveva più ragione di essere. Quel rettangolino di carta verde che lo aveva condotto nel diretto per Firenze invece che nel tram per Frascati era diventato ormai il suo biglietto, per forza maggiore. Un portafoglio di pelle di serpente, con un grosso fregio d'oro. Paolo alzò lo sguardo. Sulla reticella, da una grossa pelliccia scura, faceva capolino un angolo di valigia gialla, molto gialla, come la camicetta della bella cassiera del caffè in Piazza delle Sedra.